Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. E a proposito di consigli di lettura, non perdiamo nemmeno un istante, cominciamo subito con la nostra super carrellata. La morte non è cosa per ragazzine, di Alan Bradley per Sellerio Editore. A Bishop Lacey, il paesino addormentato dove dimora l'undicenne Flavia De Luce, qualche scompiglio e un po' di bizzarria sono portati da una strana coppia. Sono Rupert e la compagna Nialla. Un guitto che recita spesso quando parla e una magliarda dai capelli rossi. Burattinai di fama televisiva, con il loro furgone pieno di marchi ingegni teatrali e marionette. Ma che cosa ci fanno i due in quell'angolo di tradizione incastrato nella campagna inglese negli anni 50? Davvero sono lì solo per recitare il fagiolo magico in parrocchia? A Flavia basta un'ombra di mistero per eccitarsi e le sue due passioni convergenti del delitto e della chimica trovano uno sfogo comune. E infatti è la chimica a offrirle il primo spunto per le sue scoperte indiscrete e molto curiose. Fuggendo ad ogni momento dal maniero semi rovinato dove il suo tempo trascorre tra il laboratorio, un litigio con le sorelle e un tè con il padre, incontra strane persone. Una matta che gira per il bosco e sembra conoscere tanti segreti. Un tedesco ex prigioniero di guerra bellissimo, orecchie di nascosto, sospette conversazioni, apprende dal dolore insano di una madre la storia di un bambino morto impiccato, fino a che si trova ad essere spettatrice di un'altra clamorosa morte carica di un sinistro simbolismo, continuazione forse di un più antico enigma. Da leggere perché? Beh, l'investigatrice più giovane della storia della letteratura è coinvolta in un'altra avventura, appunto con tantissimi personaggi, dovrà scoprire il mistero e si infilerà in tante avventure che insomma a volte saranno anche un po' pericolose. Beh, per gli amanti di Alan Bradley lui torna con un'altra grandissima storia e con la protagonista che ha incantato molti lettori, appunto Flavia De Luce. Continuiamo con Ora che è novembre di Josephine Johnson per Bompiani Editore. Siamo negli Stati Uniti della Depressione. Margaret, Merle e Karen lasciano la città con il padre e la madre per tornare alla terra. Una famiglia piccolo borghese che si fa contadina per necessità. La natura è durissima, la siccità è incombente. Mentre Margaret e Merle riescono nonostante tutto ad amare la vita, Karen rivela subito la sua personalità sfuggente e anche ispida. Lascia la casa paterna per studiare da maestra e quando torna trova un altro uomo, Grant, assoldato dal padre per dargli una mano nei campi. La sua presenza incrinerà i legami tra le sorelle, tutte innamorate di lui, spingendo la vicenda verso una molteplice tragedia. 10 anni di vita, una storia di intensità così travolgente che non riuscirete a staccarvi dalle pagine. Da leggere perché? Beh, questo libro racconta molto, non solo di un cambiamento di un'intera famiglia, ma anche delle diverse personalità di queste sorelle che però tutte sono accomunate da una cosa: l'amore per Grant. Si tingerà anche di tinte un po' tragiche questo libro, ma sono sicura che è una lettura che non potrete fare a meno di continuare in un vortice incredibile fino alla fine. Andiamo avanti con La prima moglie e altre cianfrusaglie di Arto Passilinna per Iperborea Editore. L'assicuratore Volomare è un collezionista compulsivo di antiche rarità. Non c'è limite agli oggetti che desidera né alle follie che è pronto a fare per metterci le mani, dal colbacco di Lenin agli slip di Tarzan, addirittura fino a una clavicola di Cristo. Non è certo un caso che Volomari però si sia perdutamente innamorata di Laura, di 20 anni più vecchia di lui, ex ausiliaria di prima linea della Seconda Guerra Mondiale e ora maestra pasticcera e inossidabile compagna di vita, come il resto dei suoi cimeli. Per fortuna il mondo è pieno di polizze da firmare, doli da smascherare e controversie risolvibili con un generoso indennizzo che portano l'assicuratore collezionista a girare tutta Europa, dalla Laponia a Londra, dal Mar Glaciale Artico a Budapest, raccogliendo sulla via cianfrusaglie di ogni secolo, ciascuna con una storia tanto strampalata quanto inestimabile. Ben lungi dal dubitare della loro autenticità, con la fede di un credente per le sue reliquie, il nostro protagonista appaga così la sua sete di pezzi unici o forse di immaginazione. Da leggere perché? Questo libro di Pasilina è molto particolare, ma ci racconta di un uomo in cerca di avventure nelle avventure, di cianfrusaglie a volte di reliquie, di oggetti di grande valore e altri veramente della gran paccottiglia. Insomma, una letteratura che arriva dal nord, che porta sì un vento freddo, ma anche una storia molto interessante. Chiudiamo questa carrellata con un autore italiano, Il passaggio di Pietro Grossi per Feltrinelli Editore. Ci siamo, ecco cosa comprende Carlo appena riceve la telefonata di suo padre. Un pensiero immediato che non lascia dubbi. Bastano un breve scambio di battute, una richiesta di aiuto dall'altro capo del filo per spazzare via la regolarità della sua vita londinese, il lavoro gratificante allo studio di architettura, le sere e i fine settimana con Francesca e i gemelli. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il tempo in cui fare i conti, con l'essere un padre e non più un figlio, con la distaccata consapevolezza di trattare chi mi aveva messo al mondo per ciò che era. Il tempo in cui collocare al posto giusto le intemperanze, gli imbarazzi, le frustrazioni, le distanze, la rabbia, il disprezzo. Il tempo in cui dare un'identità al mio addio. Sono 13 anni che Carlo si tiene a distanza di sicurezza da quel padre debordante e pieno di genio. 7 anni che si tiene lontano dalla vita in mare, che è stata a lungo semplicemente la sua vita. Ed ecco che ora il padre torna. E lo sta chiamando per andare in Groenlandia e chiedergli di tornare proprio su una barca con lui, come ai vecchi tempi. Da leggere perché. Questa storia è una storia di grandi distanze, di silenzi, di incomprensioni, ma anche dalla voglia di ritrovarsi, e racconta di un legame che non molto spesso viene trattato nella letteratura, quello tra padre e figlio. Veramente, un libro da leggere molto toccante ed è anche un bel libro da regalare. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, mi raccomando state lì perché fra poco rientreremo qui in redazione con tanti altri consigli di lettura, perché oggi è una puntata dedicata ai libri, quindi state lì, a fra pochissimo.
Alza il volume, consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci rientrati nella redazione di Radio Base per la seconda parte dei nostri consigli di lettura. Ecco, in questo momento di pausa sono sicura che vi siete sorseggiati un bel caffè e quindi siete pronti e corroborati per ascoltare tanti altri consigli di lettura. Consigli di lettura davvero molto interessanti, e quindi procediamo. Quando l'amore nasce in libreria, di Veronica Henry per Garzanti Editore. In un paesino vicino a Oxford si nasconde un posto speciale. È una piccola libreria dove gli scaffali arrivano fino al soffitto e pile di libri occupano ogni angolo disponibile. Emilia è cresciuta qui e tra le pagine di Madame Bovary, una prima edizione di Emma, ha imparato che i libri possono anche curare l'anima. È proprio questo che suo padre ha fatto per tutta la sua vita e ora ha ceduto lo scettro ad Emilia, e questo è il suo compito: aiutare i clienti grazie ai libri, insomma una sorta di biblioterapia. Ma adesso la libreria è in pericolo, i conti non tornano e un uomo d'affari senza scrupoli vorrebbe costruire qui degli appartamenti di lusso. La tentazione è quella di vendere ed è enorme, ma Emilia deve tenere fede alla promessa fatta a suo padre. Grazie ai grandi autori della letteratura come Salinger, Kerouac, Camus, forse riuscirà a ritrovare la chiave per risolvere tutti i suoi problemi e forse anche i problemi di cuore. Da leggere perché? Beh, insomma, un libro molto carino per tutti quelli che sono come me grandi appassionati di lettura. C'è anche un po' di intrigo amoroso, insomma questo qui è proprio un comfort book. Quando arrivate a casa stanchissimi e volete lasciare tutti i problemi fuori dalla porta, beh, fatelo prendendo in mano questo libro. Continuiamo con Le nostre anime di notte di Kent Arouf per NN Editore. Amo questo mondo fisico, amo questa vita insieme a te, e il vento e la campagna, il cortile, la ghiaia sul vialetto, l'erba, le notti fresche, stare a letto al buio e parlare con te. È nella cittadina di Holt, Colorado, che un giorno Eddie Moore rende una visita inaspettata al suo vicino di casa, Louis. I due sono entrambi là con gli anni, vedovi, e le loro giornate si sono svuotate di incombenze e di occasioni. La proposta di Eddie è scandalosa e diretta: vuoi passare le notti da me? Inizia così una storia di intimità, amicizia e amore, fatta di racconti sussurrati alla luce delle stelle e piccoli gesti di premura. Ma la comunità di Holt non accetta questa relazione, che considera inspiegabile, ribelle e persino spregiudicata. E i due protagonisti dovranno far conto con la propria libertà e il rimpianto. Insomma, una scelta davvero ardua. Da leggere perché? Beh, per tutti gli amanti della trilogia della pianura, torniamo nel paesino di Holt, una cittadina che ha incantato moltissimi lettori, uscita dalla penna del grandissimo Kent Arof, pubblicato in Italia da questa piccola grande casa editrice. Insomma, qui ritroviamo due personaggi indimenticabili, una storia d'amore che ci ricorda anche quanto l'amore non abbia età. Un grande libro che diventerà anche un grande classico. Proseguiamo con Sebaston Fiore di Giulia Blasi per PM Editore. Le famiglie Del Santo e Bertelli vivono in due ville dai giardini confinati in zona giustiniana, ma non potrebbero essere più diverse. Adriano De Santo è un palazzinaro senza scrupoli che ha cementificato mezza Roma. Peccato che nessuno dei suoi figli abbia voluto seguire le sue orme. Ora tutte le speranze sono riposte in Max, ingegnere in pectore ed erede designato. Il taciturno Max però nutre una passione segreta per la cucina e per la bella e disinibita vicina di casa, Clara, che spia da anni senza avere il coraggio di parlarle. Clara Bertelli è cresciuta come figlia unica, viziata e privilegiata, di due intellettuali radical chic che lavorano nel mondo del cinema. Quest'estate però scoprirà di avere una sorella, Gloria, nata da una relazione del padre prima del matrimonio, e un vicino di casa più interessante di quello che sembrava. Il figlio del palazzinaro e la figlia dei fricchettoni scopriranno nel rapporto l'uno con l'altra una parte di se stessi che non credevano esistesse. E nelle azioni della guerriglia gardening, una scelta di libertà e rivoluzione non violenta. E alla fine dell'estate le due famiglie si ritroveranno irrevocabilmente cambiate. Da leggere perché? Torna Giulia Blasi con un grande romanzo molto divertente che ci racconta una Roma da tanti punti di vista e anche due famiglie da tanti punti di vista. Chiudiamo questa carrellata con la rilettura, anzi riscrittura, la rilettura la farete voi, di un grande classico indimenticato e indimenticabile, Ragione e sentimento di Stefania Bertola per Einaudi Editore. Proprio come nel Surrey a fine Settecento, anche a Torino nel 2014 un padre muore all'improvviso lasciando la moglie e tre figlie decisamente nei guai. Ed eccole lì, Maria, Cristina, Eleonora, Marianna, Margherita, da un giorno all'altro accerchiate dalla vita vera e in balia di molte forze, anzi soprattutto di due, la ragione e il sentimento. Una totale, effervescente, liberissima riscrittura da Jane Austen. Anche la Jaguar, Maria Cristina, vedova di Cerrato, lancia un urlo di autentico dolore. La Jaguar no. La morte improvvisa di Gian Andrea Cerrato, valente avvocato penalista, oltre a privare una moglie del marito e tre figli del padre, ha delle conseguenze del tutto inaspettate. Da un giorno all'altro le quattro donne si trovano a dover riorganizzare interamente la loro vita. Ed è Eleonora, la figlia maggiore, a cercare il modo di mandare avanti quella famiglia di femmine variamente deragliate. Mentre la piccola Margherita vive in una dimensione parallela, Eleonora e Marianna sono divise da una visione opposta dell'esistenza e dell'amore. Marianna legge Shakespeare e crede nell'amore assoluto. Eleonora invece, impegnata com'è a sbarcare il lunario e ad arginare la follia collettiva, non è affatto sicura di sapere cosa sia veramente l'amore. Intorno a loro si muove il mondo con sorprese, allegria e inganno, la ragione e il sentimento. Da leggere perché Stefania Bertola fa un'azione molto ardita ma completamente riuscita, quella di riscrivere un grande classico come Ragione e sentimento. Qui troverete tutto, l'intrigo, l'amore, storie di donne e ovviamente l'ironia che contraddistingue la penna di questa grandissima autrice italiana. Beh, da leggere perché non ve lo devo dire, dovete leggerle basta per passare delle ore divertenti e ritrovare un grande classico in chiave moderna. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il volume Week. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra sveglia letteraria, ore 9:30. Mi raccomando, io vi aspetto, tanti consigli di lettura e un nuovo ospite. A sabato prossimo.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.